Cominciamo la seconda parte con il dottor Marco Martino, vicequestore aggiunto della Questura di Torino, che parlerà ovviamente dei riferimenti giuridici del fenomeno delle sette. Grazie.
Buonasera a tutti. Mi scuso per il tono della voce, ma sono un po' influenzato, quindi cercherò di fare il meglio possibile, anche perché purtroppo sto anche un po' lavorando tutto il giorno, quindi non riesco a essere forse più tanto preciso come tono della voce, però se c'è qualcosa mi fermate e cerco di essere più preciso. E innanzitutto ovviamente integro meglio la mia presentazione. Sono Martino Manco, mi occupo di criminalità organizzata e di conseguenza qualcuno di voi potrà dire: ma come mai sono qui? E come in altre occasioni noi abbiamo segnalato come Polizia di Stato che nell'ambito della Polizia di Stato la sezione che ti dico della squadra mobile è la sezione che si occupa dei cosiddetti culti settari, o meglio ci occupiamo dei reati che possono avere appunto una complessità sia nella loro individuazione sia nella loro repressione. Tanto per essere chiari, non ci sono ovviamente assonanze o non ci sono delle congiunzioni sia di investigativo o di persecuzione, ma io mi occupo di reati di mafia cosiddetti, perché sono molto complessi, e ovviamente sia il tipo di approccio sia le dinamiche che possono essere complesse ai fenomeni legati ai culti settari sono legate alla mia sezione. In passato c'erano le cosiddette squadre antisette, che ovviamente è una terminologia che non è proprio ancora così attuale, per una serie di motivi che andremo a vedere. Ogni volta che ho il piacere di essere ospite del GRIS, in occasione di convegni o di incontri, fossero anche a livello privato, nel senso che privato con poche persone, non con tante persone come siete voi, subito io chiarisco che noi non siamo ovviamente la forza di polizia che contrasta in generale le aggregazioni delle persone, nel senso che rimangono sempre libere le libertà costituzionali che garantisce la nostra legge primaria che è la Costituzione. Quindi non si sogna la nostra amministrazione, la Polizia di Stato o comunque dei pezzi dello Stato di effettuare degli interventi contro le libertà. Quindi rimangono sempre salvi tutti i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione, che sono appunto le libertà inviolabili, il domicilio, la corrispondenza, la circolazione e tutti quanti i doveri che hanno i cittadini, fermo restando che ovviamente noi interveniamo quando c'è una violazione della legge. Quindi questo ogni volta io lo ripeto, solo sempre per sgombrare il campo da dubbi. Noi siamo la polizia magari di qualcuno o simpatica a qualcuno, o che abbiamo simpatie verso qualcuno o antipatie verso qualcuno. Sarebbe un disastro in uno stato civile avere la polizia che è simpatica o antipatica, o che ha antipatie o che ha simpatie. Di conseguenza noi in realtà applichiamo, cerchiamo di applicare al meglio la norma, la legge, ovviamente individuando i presupposti di procedibilità. Io dico delle parole che magari possono essere poco chiare e cerco man mano di spiegarle, nel senso che noi siamo nel momento di trasformazione della realtà che tutti quanti i cittadini possono toccare con mano, con l'eventuale applicazione di norme e quindi di procedimenti penali. Quindi dobbiamo trasformare ciò che accade nella realtà degli individui in eventuali denunce, querele, esposti che possano essere perseguibili per l'autorità giudiziaria, quindi individuare le fattispecie penali. O meglio, se due persone si vestono di un colore particolare, qualsiasi dei colori possibili, e utilizzano tacchi alti così o bassi così, e vanno in giro inneggiando frasi strane che non individuano violazioni della normativa penale, sono assolutamente liberi di farlo. Se vogliono professare un particolare tipo di religione e farlo in determinati modi di questo culto e non vanno a intaccare libertà personali, individuali di terzi,
ovviamente sono assolutamente liberi di farlo. Quindi il primo anello, il primo momento di attenzione deve essere sempre quello che non possono essere effettuate delle violazioni penali precise, perché altrimenti scattano le sanzioni. E poi vi ho riportato qui alcune definizioni, nel senso perché spesso si fa un piccolo abuso della parola settario, perché con la parola setta o settario si vuole individuare un determinato gruppo di persone che combina generalmente dei pasticci, in alcuni casi dei reati, o altre volte sono soltanto e semplicemente un gruppo di persone che si riuniscono per un determinato scopo. Infatti vi ho riportato le definizioni qui della Treccani, definizioni che sono pubbliche, se ne possono trovare tantissime altre online, che danno appunto l'individuazione di setta, di organizzazione, che nulla ha a che vedere nelle prime battute con l'individuazione di sette o di psicosette. Infatti anche le definizioni di psicosetta vengono individuate appunto nei soggetti che vogliono detenere il controllo degli affiliati, e addirittura nel Treccani.it ancora erroneamente si parla del reato di plagio. Se siete qui, perfetto, si vede meglio. Se siete qui, ben sapete o ben potete immaginare che il reato di plagio è stato da tempo abrogato nel nostro codice. Di conseguenza, una definizione che preveda l'individuazione di un reato che non c'è più è una definizione quantomeno incompleta, almeno possiamo dire. Perché dico questo? Perché la normativa, con appunto l'ex articolo 603, dichiarato incostituzionale nell'81, prevedeva una determinata norma che attualmente non c'è più. Perché non esiste più? Perché la Corte Costituzionale, dichiarandolo, facendolo decadere dal nostro ordinamento, ha voluto sancire, sottolineare in maniera molto forte l'aspetto che le violazioni penali devono essere previste da una norma specifica, e che la norma specifica deve essere determinata. La vecchia dizione, come leggete, chi non legge cerco di leggere io: chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 anni a 15 anni. Capite che ovviamente questa poi determinazione dello stato di soggezione era una fattispecie non determinata e soggetta a una grande interpretazione da parte di chi doveva applicarla. Quindi, se vogliamo, per esempio, un determinato partito o una determinata organizzazione politica potrebbe essere stata individuata come soggetto da indagare per il reato di plagio, perché imponeva a tutti quanti i suoi iscritti un certo tipo di condotta e tutti quanti i suoi iscritti dovevano fare un certo tipo di azione. Un certo tipo di organizzazione religiosa, o definita come tale, imponeva un determinato tipo di condotta con un assoggettamento totale dei suoi adepti. Ma ovviamente alcune di queste definizioni potevano anche ricalcare certe organizzazioni, certe strutture di note formazioni religiose o sociali libere, e questo ovviamente ne causava una incompleta e a volte bizzarra interpretazione, e questo ha fatto in modo, e questo ha fatto sì che venisse abrogato. Cosa dobbiamo trarne quindi? Che attualmente la norma penale prevede che devono esserci delle norme certe, la fattispecie deve essere individuata in maniera certa. E questo lo dico perché più recentemente, rispetto, torno indietro un istante, all'81, quando è stato abrogato il plagio come reato, nel 92 e successivamente nel 99 il Consiglio d'Europa, perché ovviamente noi dobbiamo cercare di interpretare le normative sempre in maniera più possibile europea, e quindi cercare di seguire le direttive della comunità del Consiglio d'Europa affinché i vari ordinamenti possano trovare forme di omogeneità. E ovviamente ci si era accorti che in alcuni ordinamenti, non certamente solamente quello italiano, veniva utilizzata in modo improprio la definizione di setta, quasi fosse una dispregiativa. Io sto facendo questo non perché voglio fare l'avvocato ovviamente delle sette, attenzione, o delle psicosette, ma perché sto fissando dei paletti sui quali si deve muovere l'ordinamento. Perché io ovviamente, come ho detto prima, non ho simpatie o antipatie particolari verso l'uno o verso l'altro, ma cerco di portare l'applicazione di normative che possano giungere a un eventuale processo penale, qualora ci siano delle norme violate, e che questo processo penale abbia il suo percorso, un primo grado, un secondo grado, una cassazione, e che possa produrre, se del caso, una sentenza di condanna. Io mi scuso se ho detto queste cose una dietro l'altra, forse che sono poco comprensibili, ma significa, in parole molto povere, che ci sia un percorso processuale che parta dall'inizio, l'inizio del processo, alla fine, sentenza di condanna definitiva, e che tutto questo avvenga in un termine ragionevole, che non si cada in prescrizione. Questo è il limite del nostro ordinamento attuale, piaccia o no, si può discutere se sia giusto o meno, ma comunque è il limite dell'ordinamento che fa sì che determinati reati, se vengono contestati in maniera impropria, inopportuna o in mancanza di elementi di procedibilità, non possono che portare a termine o durante il percorso processuale a un'archiviazione in primo grado, oppure a una serie di peripezie di primo, secondo grado e cassazione che possono portare o un'archiviazione definitiva e cassazione, oppure aggiungere una prescrizione perché magari i tempi si sono dilatati molto. Per tornare al concreto, al reale, ovviamente noi individuiamo quindi le notizie di reato quando un determinato contesto di fenomeni di associazioni, di gruppi liberi, di persone che commettono delitti, individuiamo dei reati quando e solo, abbiamo detto, ci sono dei reati tipo che vengono commessi, cioè quelli statuiti dal codice, disciplinati dalle norme del codice. Quindi fondamentalmente noi individuiamo dei reati che possono essere le lesioni, per esempio, semplici o aggravate, le truffe, le frodi, le circonvenzioni di incapaci e così via. Cioè sono dei reati specifici che hanno delle condotte ben determinate e che possono essere commessi anche da associazioni di persone. Per ultimo, e dopo citeremo, ci sono anche altri reati molto più banali. Per esempio, era un pochino che non li vedevo l'altra sera in televisione facendo zapping, ho visto nuovamente quelli che vendono i numeri del lotto. Quindi immaginate che uno alla televisione telefona pagando una bella cifra, ovviamente a un numero di quelli ad alta tariffazione, perché acquista dei numeri del lotto. Ora io, se volete, me ne do alcuni gratis, però nel senso non so quanto possa essere utile poi giocarli, perché io non sono né credente molto di questo tipo di iniziative, e né sinceramente, essendo anche responsabile dei giochi e scommesse come attività di controllo, mi potrei forse annoiare molto sulle probabilità che quella terna di numeri non esca, e certamente non che esca. Come non vi consiglio per esempio di comprare un Gratta e Vinci, ma questo, ripeto, è un altro discorso. Se invece dei soggetti, ripeto, cominciano a commettere delle condotte che individuano in maniera circostanziata dei reati, allora è competenza nostra. Il primo elemento, scusate, mi scuso anche con professionisti che sono presenti in sala, solo perché dobbiamo ricordare a tutti la procedura, ricordo che ci sono dei termini per le querele, cioè alcuni fatti reato sono procedibili a querela di parte. Se uno viene truffato, una truffa semplice, il termine per la querela, cioè il tempo per presentare la denuncia, è molto limitato, sono 90 giorni dal momento in cui uno viene a conoscenza del fatto che è un reato. A volte ci giungono persone che dicono che appunto hanno avuto a che fare con dei soggetti che facevano parte di quella setta o di quell'altro gruppo di persone e che 6 anni fa mi hanno truffato 100 euro. E noi ci spiace, nel senso che ovviamente non siamo contenti di quello che accade, questa persona possa aver perso la cifra, adesso l'ho detto simbolicamente, di 100 euro, ma 6 anni fa i termini della querela sono scaduti. Cioè, nel senso, la norma dice: attenzione, io devo individuare un momento entro il quale perseguire o cominciare l'azione penale nel caso che una persona abbia avuto una perdita di denaro. Ovviamente in alcuni casi questo termine può essere superato se per esempio ricorrono determinati presupposti, ma generalmente per i casi più comuni e per i casi, scusate sempre il tecnicismo, di cui non si procede d'ufficio, i tendini della patella scadono molto presto. Le lesioni semplici, la fruffa semplice, scadono molto presto come termine di querela. E non è escluso che alcuni gruppi che lavorano sulla commissione generalmente di truffe lavorino sul far scadere rapidamente i termini della querela o sul far rimettere poi alle persone che presentano denuncia e querela rapidamente la querela affinché poi non sia perseguibile, perché per esempio restituisco le 100 euro alla persona, la querela ovviamente perde di procedibilità. Ho riportato anche la figura del ciarlatano, no? Questa ogni tanto la rispolvero, perché ci dimentichiamo di alcune fattispecie che prevedono sanzioni amministrative, ma che sono ancora vigenti e attuali nel nostro ordinamento. Nel senso che non si può pensare che durante una fiera di un paese o con una festa patronale giunga un carrettino di qualcuno che si metta a vendere l'acqua miracolosa, oppure che possa fare un signore che veramente è successo questo poco tempo fa, che inseriva l'acqua in un buco a fianco al serbatoio della benzina, simulando di fare il pieno di acqua alla macchina. Poi metteva una pastiglietta, sempre in questo buco, simulando di metterlo dentro il serbatoio, e trasformava l'acqua in benzina. Vi garantisco che sarebbe una bella invenzione, no? Trasformare l'acqua in benzina. Ancora non ci si è riusciti. Ora questo signore, che poi casualmente aveva una serie di scatole di queste pastigliette che poteva vendere e poteva togliersene e privarsene ovviamente a un certo prezzo, e risponde alla figura del ciarlatano. Siamo ovviamente limiti anche più interessanti della truffa aggravata, però almeno il ciarlatano, almeno il ciarlatano non trasforma l'acqua. Però attenzione, siccome appunto secondo alcune verità che conosciamo, i reati devono essere perseguiti seguendo determinate forme, anche nei casi più macroscopici, più evidenti, o seguiamo la via o l'ipotesi amministrativa del ciarlatano, che c'è una sanzione però amministrativa che è prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, scusate, la prendo, eccola qui, che è un'ammenda, sono 516 euro, voi capite che facendo il calcolo, perché il pagamento si effettua sempre nel doppio del minimo della sanzione amministrativa, basta fare un po' di calcoli di quante persone sono riuscito un pochino a ingannare in quella maniera, non dico che diventi un'attività commercialmente valutabile o possa essere un diritto di impresa il computer.
Fai questi cigni tanto.
Vabbè, io proseguo anche senza computer, comunque poi lascerò la presentazione, insomma. E la cosa fondamentale è ricordarsi che appunto deve essere individuata, forse manca l'alimentazione. Non sono espertissimo, ma non vedo il capo dell'alimentazione.
Qui
me la
rilevo. Quello è l'altro, abbiamo scoperto. Ogni tanto qua.
Io proseguo ugualmente, non fa niente.
Perché è successo come stamattina?
Praticamente cioè, manca il cavo della batteria, ecco, per essere.
Ah, ecco.
E dicevo che quindi anche in casi, in ipotesi molto macroscopiche, bisogna sempre individuare esattamente la fattispecie penale che deve essere perseguita, altrimenti si rischia di fare una serie di buchi nell'acqua. Ancora nelle slides che seguivano e che voi magari troverete poi dopo che verranno distribuite, noi individuiamo sempre la possibilità di effettuare una serie di azioni comunque di tipo conoscitivo, cioè nulla toglie che prima di perseguire un reato, prima di individuare una determinata fattispecie, si possa andare ad apprezzare e a toccare le violette con mano. Nel senso, noi come Polizia di Stato, succede un determinato evento, ci vengono segnalate delle cose stranissime, eccetera, eccetera, perché non andare a vedere cosa succede? Perché non andare a riscontrare con i nostri occhi, fare un servizio di osservazione, raccogliere qualche elemento che ci possa portare a comprendere meglio il fenomeno di cui stiamo parlando? Perché ovviamente questo è uno degli elementi essenziali, che è la comprensione del tipo di reato. Nelle slides che seguivano, si cercava di spiegare la circonvenzione di incapace. Circonvenzione di incapace è un disciplinato, disciplinato dal nostro codice in maniera abbastanza chiara, eppure spesso capita di imbattersi in procedimenti penali in cui ci sono delle clamorose battaglie tra legali, tra consulenti, per la determinazione dell'incapacità di intendere di volere. Cerco di spiegarmi e tradurre anche qui in senso pratico. Io per esempio oggi pomeriggio ho un po' di febbre, sono un pochino con la testa dolorante e penso di essere ancora ben capace di intendere di volere. E ovviamente la capacità di un soggetto si basa sulla sua possibilità di autodeterminarsi, di compiere azioni, e ovviamente c'è una gradazione più o meno da come mi sento io fino ad arrivare all'incapacità totale di accudire la propria persona e quindi all'incapacità di intendere di volere totale. Questa gradazione, anche qui questo limite, viene valutato da dei consulenti, nel senso che non è che il magistrato, il poliziotto, il carabiniere guarda la persona, facciamo fare due salti, non so, una piroetta, diciamo che è incapace, ci mancherebbe. Non è una determinazione empirica come si vede magari nei film per quanto riguarda l'uso dell'etilometro oppure la possibilità di inquadrare un soggetto che ha fatto un abuso di sostanze alcoliche. Premessa, anche quello disciplinato in maniera specifica con strumenti scientifici che devono individuare la quantità di alcol presente nel sangue in un determinato momento, non perché parli in maniera un pochino sconnessa, sei ubriaco, ti sospendo la patente, ti sequestro la macchina. Cioè, come ti ho detto, ci sono una serie di passaggi obbligatori. Quindi mano a mano che i reati prevedono non delle sanzioni amministrative ma delle sanzioni penali, delle sanzioni detentive, della possibilità di incidere sul patrimonio. Immaginate un soggetto viene dichiarato incapace di intendere di volere, non può disporre più del proprio patrimonio, viene nominato un soggetto che possa in qualche maniera amministrare il patrimonio di questo signore e di conseguenza poter continuare in maniera efficace ad attendere alle abitudini quotidiane. E cerco di tradurre sempre con un esempio perché altrimenti rischio di essere non solo noioso ma anche poco chiaro. Immaginiamo che ci sia un gruppo di persone. Immaginiamo che ci sia un gruppo di persone che individui dei soggetti per ovviamente degli interessi di tipo economico. Vi faccio un esempio di due settimane fa, ovviamente non vi dico quando ero piccolo mi hanno detto questa cosa. E due settimane fa arriva nei nostri uffici una signora molto dispiaciuta, molto ricca, sì, e straniera. Questa signora era stata conosciuta su internet, era sola, viveva nel nord Europa e dei soggetti che riferivano essere italiani gli hanno detto che ovviamente erano anche loro soli, che comunque non si sa perché, ma già gli volevano bene, lei anche ha cominciato a volergli bene. Fatto sta che dopo una serie di mail, scambi di fotografie, probabilmente di soggetti terzi, perché questi signori non si erano mai incontrati, convincono la signora, scusate la voce che va e viene, convincono la signora a fare addirittura dei bonifici a favore loro per ovviamente sanare una situazione di tipo ordinario. Doveva arrivare un pacco, questo pacco doveva essere sdoganato, ti prego, ci serve per il mio lavoro, abbi pazienza, dammi 300 euro, dammene 3.000, dammene 5.000. Dopo aver perso 11.000 euro la signora, decide che era meglio incontrarlo, questo signore, e ovviamente per fortuna erano meramente dei truffatori questi signori, che basavano la loro forza, la loro capacità sull'individuazione di debolezze dell'individuo, dell'altro individuo. Quindi avevano individuato il target, che poteva essere una donna sola, circa 50 anni, magari già separata, che quindi potesse meglio credere a difficoltà che gli venivano ventilate, ovviamente con delle fantasie totali, e il tutto viene fuori quando questi signori non si accontentano e addirittura dicono che erano stati sequestrati da un gruppo di criminali, no? A quel punto il sequestro di persona sono competente io, nel senso che quando qualcuno va in questura e dice c'è una persona sequestrata, chiamano a me e spicca questo telefonino. Quindi io mi sono attivato subito, abbiamo fatto degli accertamenti su internet, evidentemente già letta in questi termini che io ti ho assunto in maniera anche un pochino, con un pochino di enfasi negativa, nel senso che era evidentissimo che non c'era nessuna persona sequestrata, era evidentissimo che miravano esclusivamente ai soldi di questa signora, era assolutamente altrettanto evidente che nessuno voleva far del male a questa signora, né a terzi che abbiamo detto non erano oggetto di sequestro di persone. E non ci crederete, ma i telefonini di questi soggetti si sono spenti improvvisamente, non si sono più accesi, e ovviamente risultano intestati a indiani, ben cingalesi o altri soggetti di irreperibili, ovviamente, o irrintracciabili, e comunque non siamo riusciti a individuare gli autori di queste condotte. E dico questo perché la maggior parte delle organizzazioni, dei gruppi che invece si strutturano in forme organizzate, sfruttando le libertà garantite dalla Costituzione, ovviamente mirano quasi sempre all'aspetto economico. Quindi una serie di soggetti, per esempio, si fanno poi intestare degli alloggi, una serie di soggetti poi ottengono prestiti, finanziamenti o altri tipi di benefici da parte degli aderenti a questi gruppi, altri donano completamente tutte le somme e le risorse per il bene del gruppo. Ripeto, chiamarlo setta potrebbe essere riduttivo o potrebbe individuare in maniera erronea quel gruppo, perché non necessariamente possiamo parlare soltanto di gruppi organizzati che hanno un'apparenza di attività religiosa o si basano su strutture religiose, ma possiamo parlare anche di gruppi organizzati formati da criminali veri e propri. Quindi, ripeto, il mio discorso, che vuole essere più ampio, va a individuare i casi limite sia dell'ordinamento che riusciamo a perseguire in maniera più efficace, sia invece i casi che più difficilmente possono essere inquadrati in sanzioni penali. E, ecco qui, abbiamo prima descritto la circonvenzione di persone incapaci, dove una volta un avvocato che era venuto da noi per presentare una denuncia nei confronti di un certo gruppo di persone che stanno in Piemonte, e ovviamente si batteva in maniera importante, anche professionalmente interessante, nel senso, perché la sua assistita era stata appunto truffata di diverse decine di migliaia di euro da parte di questo gruppo di persone, e addirittura l'avevano obbligata a comprare una casa. Lei ha fatto un trasloco da un'altra regione, poi questa casa era stata obbligata a cederla a questo gruppo, poi era stata obbligata a lasciare il gruppo, non ce la faceva più a stare con loro, ed è fatto un altro trasloco ed è tornata nella sua casa, ha fatto sta, il legale diceva questa persona è incapace di intendere di volere. Ora, io ovviamente mi rapportavo con il legale, cercavo di spiegare che una persona che fa due traslochi, due acquisti di immobili, e si trasferisce da una regione all'altra tutto in modo autonomo, non aiutati da componenti del gruppo, è molto, ma molto difficile che possa essere dichiarata incapace di intendere di volere poi. Perché per una incapacità di intendere di volere è una persona che da qui a Porta Susa non riesce ad arrivare attraverso la strada. L'incapacità di intendere di volere è perseguita dalla norma. Una persona che possa essere raggirata o che possa essere truffata prevede un altro tipo di reato, che è appunto la truffa. E anche la riduzione in schiavitù, altro reato che viene un pochino, consentitemi, abusato in alcuni contesti. La riduzione in schiavitù prevede determinate fattispecie ben precise, quindi bisogna fare attenzione quando diciamo a quel gruppo ha ridotto in schiavi i suoi adepti. Per carità, verifichiamo, come dico sempre io, accertiamo per esempio se c'è stato l'uso o la somministrazione di sostanze stupefacenti o altre sostanze psicotrope che possano avere individuato una variazione del comportamento e quindi un'agevolazione della sottomissione dei componenti del gruppo alle volontà. Ma se cominciamo a parlare di programmazione linguistica o di altri concetti che sono in fase di accertamento o di determinazione completa, il rischio è che l'eventuale processo penale che ne possa nascere parte con un possibile naufragio, non certo con una visione possibilistica di un processo che possa giungere a una sentenza di condanna. Attenzione, io ribadisco sempre, non che tutti i processi debbano giungere a condanna, nel senso che poi i processi devono giungere a trovare il fatto come si è concretizzato, a raggiungere la verità processuale che sia più vicina possibile alla realtà reale che è successa all'interno di quel gruppo. Naturalmente il processo penale però si passa su delle norme e su delle leggi che sono stabilite dai codici e che hanno vigore e che valgono in Italia. Qua non ho riportato questi aspetti, ma attenzione, perché ovviamente quando parliamo in Italia, il caso che è sul giornale di stamattina di un italiano che è stato ucciso, impiccato, bruciato in un paese africano, perché è stato sospettato che trafficava organi. Ora, anche queste leggende metropolitane, no? Il traffico di organi, sembra che uno tolga 2 o 3 reni, poi li mette in un frigo di quelli che porta i panini, li porta in Italia e fa dei trapianti. Ecco, per fortuna non è così, per fortuna se c'è qualcosa di vero, le organizzazioni che effettuano questo tipo di attività sono assai più complesse, molto più facilmente quando accadono episodi tristi come quelli che sono capitati a questo giovane italiano e altri 2 stranieri, riguardano magari a superstizioni, riguardano a momenti di incomprensione. E non tanto tempo fa, in alcuni paesi dell'estremo oriente o dell'oriente, i bambini che avevano determinate malformazioni venivano uccisi. Perché? Perché erano portatori di un certo tipo di malvagità e quindi era meglio ucciderli. Quindi per questo dico attenzione, perché non necessariamente poi, non che sia una cosa terribile, però non necessariamente c'è lì un gruppo che si instaura o determinate realtà che si vengono a infrangere, ma di quel paese. Le norme che si applicheranno saranno norme di quello Stato. Dico questo perché anche lì è facile ipotizzare una condotta reato se commessa in Italia, specialmente quando ci sono violenze, quando ci sono persone che perdono la vita, no? Eccetera, ma in questo caso ovviamente la perseguibilità è assai complessa. Nel caso dell'italiano ucciso, per carità, la parte offesa è italiana, quindi in un certo contesto di perseguibilità potrebbe individuarsi qualora i soggetti poi si trovassero in Italia, ma tutto è da dimostrare, tutto è da verificare. Ripeto però, si passa sempre da norme, si passa sempre da regole scritte, scusate che non l'ho spento. Chiudo ricordandovi le fattispecie più comuni invece che troviamo nei nostri casi, che sono le truffe. Come abbiamo detto, le ipotesi più comuni sono sempre le truffe. E un altro caso che è capitato recentemente di una ragazza giovane che si era convinta che era un vampiro. Ora, può far sorridere anche questo, no? Io non sorrido mai generalmente quando vengono delle persone da noi che in maniera disperata ci raccontano dei fatti molto gravi e dei fatti per i quali noi vorremmo trovare delle soluzioni. Ora, naturalmente noi affrontiamo le questioni dal punto di vista professionale di polizia e seguendo determinati protocolli. Quindi mai più ci è venuto in mente di prendere la treccia d'aglio e partire andare a verificare le cose, ma sicuramente abbiamo fatto degli accertamenti sugli amici, sulle amiche che erano, e immediatamente si è capito che in realtà questa credenza, questa ipotesi narrata da questa ragazza era frutto di somministrazione di sostanze stupefacenti, molto più probabilmente. Cioè si facevano di alcune droghe allucinogene e ovviamente se uno si somministra volontariamente delle sostanze stupefacenti, poi pensa di essere una farfalla, di volare, immagina tante belle cose, ovviamente belle per quelle persone che lo fanno, discutibili per gli altri. Fatto sta che ovviamente è molto più probabile che si era davanti un'ipotesi di somministrazione di sostanze. Sostanze che possono essere le più variabili oggi, purtroppo, con le droghe di tipo sintetico. Quindi se è accettato, questa è forse la cosa più triste, nei giovanissimi assumere sostanze stupefacenti ormai di qualsiasi tipo, questo magari si potrebbe ragionare moltissimo, figuriamoci cercare di pilotare o gestire gli effetti di queste sostanze in determinate fasi della crescita in cui ovviamente l'individuo, maschio e femmina, è più facilmente attaccabile da soggetti che possono raccontare delle storie molto molto credibili o molto molto fantasiose, ma che comunque trovano una presa in quelle giovani menti. E lì non si tratta di truffe, non ci vuole la querela per fortuna, perché ovviamente le sostanze stupefacenti non possono essere cedute, detenute, trasportate, vendute, coltivate, nascoste, occultate e così via, cioè tutte le ipotesi che prevede l'articolo 73 della legge antidroga e che quindi ci portano a procedere in maniera più spedita. Dopo un periodo di distanza forzata da questo fidanzato, anche lui vampiro, ovviamente, la cosa si è risolta perché l'effetto delle sostanze diminuisce, si ritorna un pochino sulla terra e ovviamente determinate cose hanno ben altro valore. Vi lascio tutti quanti i casi e le ipotesi di truffa che saranno presenti nelle slides. Ovviamente chiudo con la violenza privata. La violenza privata nel mio panorama appunto molto superficiale, perdonatemi, delle previsioni, degli articoli che noi andiamo a individuare ad applicare nel caso in cui ci siano delle ipotesi di reato, è uno degli articoli che ci consente di avere un certo margine di applicazione, in quanto la condotta è abbastanza indeterminata. Quindi c'è la costrizione, chiunque con violenza minaccia costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa. Consentitemi, mi meraviglio ancora perché il legislatore, come tanti altri articoli, non l'abbia individuato per modificarlo. Perché se io non ti faccio passare durante una manifestazione, di fatto commetto una violenza privata. Se il marito dice alla moglie, no, tu oggi non esci di casa perché la gonna è troppo corta, commette una violenza privata. Cioè, nel senso, le fattispecie sono così estensibili della violenza privata che spesso più facilmente possono essere applicate in casi, in ipotesi, in cui invece si indaga o comunque vengono presentate denunce nei confronti di soggetti che ritengono far parte di gruppi e che per l'azione del gruppo ovviamente si necessita un certo tipo di condotta. E attenzione a tutti quanti i limiti dell'applicazione di questa norma, perché pensate per esempio a determinati addestramenti di militari, pensate a qualche film, no? Bisogna superare un ostacolo, forza, muoviti, devi superarlo, che cosa stai facendo? Commette violenza privata l'istruttore? Benché no, ovviamente, no? Ma allora come quella condotta non è colpita, perché si procede d'ufficio, come quella condotta non è colpita ed altre lo sono? Io non sto dando delle definizioni certe, attenzione, sto dicendo che ovviamente, come vedete, si torna all'interpretazione, si torna all'individuazione di fattispecie che rispondono allo stesso articolo che da una parte non ti faccio passare perché oggi sto facendo sciopero, c'è violenza privata e blocco stradale, devi fare questa condotta o ai miei ragazzi dell'ufficio, ragazzi forza bisogna scavalcare quel muro, dobbiamo fare la perquisizione, è rischioso, no, forza, muoviti, devi farlo e sto commettendo violenza privata. Quindi le condotte devono essere sempre valutate attentamente e senza entrare troppo nel tecnicismo, perché ho voluto lasciare soltanto ovviamente la finestra aperta su questo tipo di lettura di norme, determinate il dolo, cioè qual è il mio scopo, qual è il mio fine, e spesso quando la violenza privata viene applicata e quando il fine è quello di appunto far tollerare o omettere un qualche cosa, sempre in un'ottica commissione di delitti ben precisi che vengono posti in essere da soggetti organizzati. Chiudo nel ringraziarvi, lasciando ovviamente altri esempi, ricordandovi ciò che io ho visto in questi anni, cioè nel senso, in tutti questi anni, come ho detto anche in altre occasioni, c'è sempre capitato di imbatterci in fenomeni stranissimi, per stranissimi intendo ovviamente condotte poste in essere da soggetti, da individui ben precisi, che facevano i più svariati tipi di condotte ipotizzabili o immaginabili. Quindi dalla violazione delle norme sugli stupefacenti o nelle lesioni, per cose, gli ultimi recentissimi casi di stalking, il cambiamento della normativa, abbiamo delle persone che fanno delle cose stranissime, no? Però quasi sempre gli interessi personali, il potere o il lucro sono alla base di queste condotte. Potrà essere molto banale quello che sto dicendo, ma questo dobbiamo cercare, questo tipo di interpretazione, dobbiamo cercare di individuarla nei casi pratici che invece ci si pongono davanti quando ci si imbatte in una denuncia di un particolare gruppo di soggetti che più o meno si pensa che commettano un delitto. Andiamo ad analizzare la condotta di questi soggetti in funzione degli eventuali reati commessi concretamente e delle eventuali finalità di questi soggetti. Individuiamo se ci sono questi tre punti e quali possono essere gli interessi principali. E ovviamente sono disponibile per ogni tipo di domanda e vi ricordo solamente i miei riferimenti, nel senso che io ancora per poco ricoprirò questo tipo di incarico e poi mi sposterò un altro incarico per questioni di anzianità. E ovviamente ci sarà un altro collega che farà questo lavoro, però non è che Marco.Martino, Polizia di Stato, non è che scomparirà la mail né il mio telefono, rimarrà lo stesso, quindi per ogni tipo di contatto, se come diceva la pubblicità, una telefonata a lungo della vita, una mail molto di più, perché possiamo essere più precisi e più concreti. Ringrazio a tutti. Se c'è qualche domanda.
Ecco, ringrazio il dottor Martino, appunto se qualcuno fa qualche domanda, poi passiamo al prossimo.
La bestemmia contro il proprio credo.
Come?
Oggi la bestemmia contro il proprio credo è oggi considerato un reato.
Ingiuria.
Un'ingiuria.
In modo bisogna difendere il proprio credo, cioè il principio giuridico.
Allora, ci sono delle ipotesi, ma non soltanto verso il proprio credo, anche verso il credo di altri soggetti, nel senso che, come abbiamo detto all'inizio, quindi poi le rispolvero subito, sono le libertà individuali che vengono violate, nel senso che io non posso permettermi né verso il credo che io professo, né verso il credo professato da terzi, di esporlo a minacce o altri tipi di offese. E, purtroppo, spesso in questo caso la difficoltà di interpretazione, a parte si procede a querela, ripeto, e si individuano le possibilità di trovare l'autore del delitto eventuale, che spesso, ripeto, poi siamo in ipotesi minori come reati, come violazioni, come contravvenzioni, e spesso l'ambiente o il tipo di interpretazione viene contaminata da comportamenti di soggetti, per esempio i nostri politici, che non rendono molto chiaro il messaggio dell'applicazione della norma, senza entrare nei dettagli, ma se uno si mette una maglietta particolare in un certo contesto e offende certe persone, poi si può sperare che quando uno per esempio va a messa e commette un delitto perché fa un'offesa particolare sia parimenti perseguibile, o meglio, perché il primo magari non è perseguibile perché sta esprimendo una sua idea politica e quindi è dotato di determinate discriminanti, mentre l'altro lo è. E, ripeto, bisogna basare tutto su determinati, precisi momenti di persecuzione, di individuazione del reato e di procedibilità. Dirle che ovviamente sono nei primi pensieri o statisticamente rientrano tra denunce che noi riceviamo, non me la sento proprio, nel senso che tutta una serie di polemiche spesso, più che altro pubbliche, che vengono individuate per la commissione di questo tipo di delitti, si basano appunto sul sostentamento di idee di tipo politiche, sono determinati gruppi che portano avanti certi discorsi perché vanno a offendere magari un determinato pensiero, una determinata religione, un determinato gruppo. Ripeto, finché non è reato e finché non si giunge alla perseguibilità con un'ingiuria strutturata e con la possibilità di documentarla, questa è un'altra cosa che devo dire, che ho dimenticato, siamo in un campo di difficile applicazione, cioè ben diverso se adesso, vedete, ci sono due o tre registratori che stanno registrando le mie parole. Se io esprimessi ovviamente un'offesa nei confronti di un soggetto, Rossi Mario, seduto fra le persone che ascoltano, ovviamente sarebbe ben semplice individuare l'autore, individuare la condotta e poterla documentare. Ci sono quattro registratori che possono riprodurre fedelmente quella condotta. Più complesso se per esempio le condotte sono non documentabili, sono soltanto ascrivibili a due soggetti, che uno dice che è stato offeso dall'altro e l'altro dice che mi ha offeso pure lui, e ovviamente si giunge quasi sempre a un'archiviazione per l'impossibilità di sostenere da una parte l'accusa dell'uno o dell'altro. Quindi io per esempio quello che dico con grande tranquillità, nel caso in cui ci siano dei problemi che possano riguardare singoli, che possano riguardare invece gruppi, dove è possibile, e per quanto è possibile, senza commettere delitti, la possibilità è documentare, nel senso chi sta registrando adesso qui non sta commettendo nessun delitto, perché sta registrando una conversazione che si sta effettuando tra soggetti, il proprietario di uno di questi registratori è sicuramente presente in sala. Se questo registratore lo nascondiamo in una delle stanze dell'albergo e lo andiamo a prendere tre giorni dopo e sentiamo quello che è successo nei tre giorni, abbiamo fatto un bel delitto invece, perché siamo andati a intercettare le conversazioni private di soggetti che ovviamente avevano dei diritti fondamentali della privacy, della libertà personale, della segretezza dei luoghi, eccetera, e quindi abbiamo commesso un bel delitto. Quindi se c'è per esempio un incontro o se si partecipa a un dibattito con dei soggetti che fanno parte magari di un determinato gruppo, uno dei momenti più facili per capire già il metro e il parametro con cui ci si rapporta è registrare, magari anche senza mostrarlo, nel senso ci si attiva con un telefonino, per esempio si mette in registrazione, poi si mette in tasca e stiamo registrando quello che diciamo. Poi per esempio si crede che siano state commesse delle condotte che hanno un rilievo penale, si fa la verifica della registrazione, si verifica, perché io ricordo che tu mi hai detto questa cosa che mi ha offeso. In realtà il ricordo spesso non è proprio così preciso, in realtà la condotta non è proprio come la descrive l'una o l'altra parte, anzi magari è la persona che sta registrando che alla fine ha offeso o comunque è arrivata al limite di offendere quell'individuo, e quindi i termini di procedibilità non ci sono. Per questo, mi scusi se sono stato più lungo di quanto magari meritava la domanda, ma cercare di essere puntuali, cercare di capire verso chi si sta indirizzando la nostra condotta e che tipo di ipotesi di reato si sta configurando. Ripeto, se io e lei cominciamo a parlare e lei mi dice posso registrare? Io dico no, assolutamente non si può registrare. Perché? Che cosa di male per esempio possa aver detto io in questa mezz'oretta o tre quarti d'ora con cui ho parlato? O meglio, se io devo temere che qualcuno registra la mia voce, c'è qualcosa che ho fatto, o qualche messaggio che voglio trasmettere che è negativo? Per la mia piccola esperienza, tutti i soggetti che temono registrazioni, riprese video, eccetera, spesso viaggiano in un limite della legalità che è molto vicino all'illegalità. Grazie.
L'articolo 610 del codice penale che ho menzionato parla a chiunque costringe qualsiasi altra persona
a fare mettere,
tollerare e così via. In questi verbi non si possono aggiungere i verbi persuadere.
Ma sa quante cose si potrebbero fare, però poi è il legislatore che le deve fare. Quindi attenzione, se a me il legislatore un domani, cioè il Parlamento sovrano, Parlamento sovrano decidesse di cambiare il 610 e renderlo ancora più indeterminato, ovviamente sarebbe però più complessa l'applicazione, certo, di quella norma, e si porterebbe magari il giudice costituzionale, il giudice delle leggi, a dire attenzione, è troppo indeterminata quella norma, la tolgo di mezzo. È per questo che già così, come ho segnalato prima, ovviamente uscendo anche dalla mia competenza diretta, è già abbastanza indeterminata. Consideri, fino a poco tempo fa c'era un'altra norma che si chiamava il possesso ingiustificato di valori. Chiunque veniva trovato, chiunque con sentenze di condanna passate in giudicato per i reati di patrimonio, eccetera, eccetera, veniva trovato in possesso di valori, beni preziosi, poi venivano confiscati, diceva la norma. Quindi noi l'applicavamo dove? In alcune zone di Torino, per esempio, perché di Torino magari posso essere più preciso, non so, Porta Palazzo, trovavo un cittadino straniero con dei grossi precedenti per stupefacenti, per furto, e aveva 20.000 euro in contanti. Che bello, dicevo. C'è questa norma, la posso applicare, confisco questi soldi. Puntualmente arrivavano ricorsi, dimostrazioni più o meno solide della disponibilità di questo denaro, e i soldi venivano restituiti, e poi è stato definitivamente dichiarato incostituzionale questo articolo. Adesso si applicano altre norme che sono state introdotte, che sono più puntigliose, più dettagliate per individuare la fattispecie, perché altrimenti si rischia l'abuso o si rischia la malinterpretazione della norma, che è uguale, insomma, tanto quanto forse il pasticcio che si vuole tutelare. Prego. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti, mi scuso se non rimango ulteriormente, ma sono in riserva, insomma. Saluto tutti, grazie.
Grazie. Grazie. Bene, ora adesso abbiamo l'ultima relazione, che però non è la meno importante, ma è la conclusione di tutto l'incontro. E, padre François-Marie Dermin è domenicano, lo vedete anche voi, ed è presidente nazionale del GRIS. Quindi si parlerà dal punto di vista teologico, e anche i rapporti con i pseudoveggenti, che sono, abbiamo visto, una bella fetta del leader di gruppi. Grazie.
Grazie a voi. Sì, senz'altro affronterò il discorso da un punto di vista più teologico. Stamattina si è affrontato da un punto di vista psicologico, qualcosina aggiungerò anch'io. E comunque ringrazio chi ha parlato, perché mi ha aiutato a capire certe cose questa mattina. Il grosso del mio discorso questo pomeriggio mirerebbe a far capire la distinzione tra un movimento religioso alternativo, che sia una setta vera e propria o che sia un movimento come il New Age, ecco, da una grande religione. Che differenza c'è tra una grande religione, sia il cristianesimo ma anche l'induismo, il buddismo, l'islam, l'ebraismo, ecco, no? E un movimento di cui il GRIS si occupa, un movimento religioso alternativo. È importante porsi la domanda, anche se non si può tagliare tutto con il coltello, però è importante farsi la domanda. E vedremo che in questi movimenti religiosi alternativi subentrano degli elementi che potremmo far rientrare tutti nella categoria della superstizione. Cioè, questi movimenti sono una espressione della superstizione. Prima di tutto, poi mi spiegherò ovviamente, che cos'è una superstizione. Allora, nel mio libro, che trovate in fondo, spot pubblicitario, no? Offro alcune definizioni tratte essenzialmente dalle opere di San Tommaso d'Aquino. Lui dice: la superstizione è un vizio contrario alla religione, per eccesso. Non perché nel culto divino offra più di quanto non faccia la vera religione, ma perché offre tale culto o a chi non deve, può essere una creatura, può essere il demonio, può essere, o come non deve. Può essere a Dio, ma con delle disposizioni interiori che non ci sono, o in un modo indecoroso, o in un modo che strumentalizza Dio. San Tommaso sempre diceva che buona parte dei cristiani non fanno di Dio il centro della loro vita, ma utilizzano Dio. Si va a messa o si prega non prima di tutto per venerare Dio, ma per ottenere da Lui dei vantaggi. Non c'è nulla di illegittimo nel chiedere dei vantaggi, nulla, assolutamente. Però se c'è solo e principalmente questo, siamo nell'ambito della superstizione, perché tu Dio lo metti al tuo servizio e non il contrario. Ecco. Comunque, per culto non si intende nell'ambito della superstizione soprattutto o esclusivamente l'omaggio esplicito che noi tributiamo a un essere reputato superiore o divino, ma facciamo entrare tutto ciò che conferisce irrazionalmente una valenza sproporzionata, soprannaturale o straordinaria a un fatto che ne è privo. Consiste nell'affidarsi a mezzi assolutamente di per sé inadeguati e sproporzionati rispetto all'effetto desiderato, di credere nell'efficacia automatica di certe formule, di certi gesti o simboli, ai quali si ricorda magari con una precisione, perché nella magia la precisione è importante, se no il rito non è efficace, una precisione scrupolosissima, insomma. A questo proposito San Tommaso sempre dice: tutto ciò che può essere ricondotto a una causa certa, naturale, umana o divina, non è superstizioso, ma solo quanto non può essere ricondotto a una causa certa è detto vano e superstizioso. Io voglio sapere come mi andrà a finire l'esame di Stato fra 2 mesi. Vado da un cartomante. Che rapporto c'è tra le carte e l'informazione che mi aspetta dalle carte? Nessun rapporto. Le carte materialmente prese non mi possono offrire questo risultato. Il famoso gatto nero che attraversa la strada, che rapporto c'è tra lui e la sfortuna che mi potrebbe capitare un'ora o due o tre o quattro dopo? Nessuno. Poveri gatti neri, li lasciamo in pace, anche se su questo è capitata una cosa. Una volta andavo, ritornavo da una funzione religiosa, ecco, e c'era la mia segretaria con me, ecco, rassicurati di 85 anni. Comunque, allora deve forse un po' di meno, ma anch'io. E comunque, a un certo momento vediamo un gatto nero prima di mettersi in macchina e vediamo un gatto nero e lei scherzosamente: oh, un gatto nero, pare figo, spero santo. due ore dopo è scivolata, ecco, sulla strada e si è rotto un braccio, va bene, va bene, no? Cioè quello è puramente casuale, perché ovviamente non c'è un rapporto tra il gatto nero e la sorte, non può esserci, non può esserci. Questa è superstizione, ci si aspetta da un fatto, da un gesto, da una parola, eccetera, qualche cosa che non può, un effetto che non può. Non può esserci, assolutamente. La magia rientra, è una realtà che è affine alla superstizione, o meglio, rientra nella superstizione. La magia è, e la mentalità magica, che appunto è associata a questo, no? E la magia consiste nel applicare, appunto, nel pronunciare, scusate, certe parole o usare di certi mezzi, in un modo preciso, vi ho detto, no? E per ottenere dei risultati. Ancora una volta, non può esserci nessun nesso tra le parole, i gesti posti e l'effetto ottenuto, non può, di per sé, da solo. La magia giustamente rientra nell'ambito del trucco, della scorciatoia, no? E della tecnica. Jacques Ellul, che è un sociologo, un grande sociologo francese, in uno dei suoi libri, diceva: la magia si è sviluppata assieme alle tecniche come un'espressione della volontà umana di raggiungere certi risultati di ordine spirituale. Per raggiungerli, l'uomo ha fatto uso di un insieme di riti, di formule e procedure che, una volta stabilite, non variano, non devono variare. Per essere efficaci non devono variare. Nell'ambito spirituale la magia ha tutte le caratteristiche di una tecnica. Essa è una mediatrice tra l'uomo e le potenze superiori, come le altre tecniche fanno da mediatrici tra l'uomo e la materia. Diventi, beh, comunque questo è secondario. Per cui la magia rientra nella superstizione ed è, fa parte dell'ambito tecnico, è una tecnica di ordine spirituale. Non voglio entrare nel discorso nel fatto che, in ultima analisi, perché tutti sanno che le carte da sole non possono produrre, non possono farmi conoscere il futuro, le cose occulte, c'è qualcosa di sottointeso nel ricorso alla magia. E questo sottointeso è che una entità ci potrebbe aiutare attraverso questi mezzi per ottenere il risultato ricercato, ricorrendo a questi mezzi. Questa entità, i padri della Chiesa lo hanno individuato nel demonio. No. Allora, comunque su questo non voglio entrare. Dopo queste premesse possiamo entrare nell'ambito dei movimenti religiosi alternativi. Per quale motivo i movimenti religiosi alternativi sono da far rientrare nella superstizione? Proprio perché la grande discriminante tra una religione e un movimento religioso alternativo è che nessuna religione ha la pretesa di offrire all'essere umano una risposta, una soluzione immediata o a portata di mano ai suoi problemi esistenziali. Nessuna grande religione ti dice: se vieni da noi, hai dei problemi? Vieni da noi, te li risolveremo. Questo, nessuna grande religione ha questa pretesa. Nessuna. Cioè, viene, sì, spontaneo associare la setta o il movimento religioso alternativo al plagio, alle strutture autoritaristiche e alle credenze strane. Non ha torto, perché se esaminiamo questi movimenti religiosi particolari troviamo almeno uno di questi aspetti. Non ha torto quindi, anche se non sempre questi aspetti, questi elementi si presentano contemporaneamente. Infatti possono esserci dei gruppi o movimenti con credenze strane, ma prive di figure gurutiche o autoritarie. È il caso del New Age, per esempio. Il New Age non è un'organizzazione con a capo un guru, è un movimento di idee che è sorto più o meno spontaneamente, forse sì, forse no, ma comunque che non presenta le caratteristiche di una setta vera e propria. Ma possono esserci anche dei gruppi con figure gurutiche, carismatiche, capaci di accentrare su di sé l'attenzione e di interferire pesantemente nella vita degli adepti, senza tuttavia appellarsi a dottrine false, strane. Non è nemmeno da escludere che derive settarie, soprattutto di quest'ultimo tipo, siano presenti anche in ambito cattolico. Può capitare. In ogni modo, l'affacciarsi di questi elementi, presi insieme o singolarmente, richiede che gli adepti si lascino, ecco il discorso fatto dal dottor Luca stamattina, richiede che gli adepti si lascino manipolare, rinunciando cioè alla loro capacità di intendere, spirito critico, e di volere. E questo annebbiamento del senso critico a sua volta può avvenire, ed è qui che a mio avviso è il cuore della differenza tra una religione e una setta, un movimento religioso alternativo, cioè questo annebbiamento del senso critico può avvenire solo quando queste persone credono davvero alle pretese di questi movimenti religiosi alternativi di soddisfare in pieno, rapidamente, la loro ricerca, talvolta spasmodica, di soluzioni immediate, accessibili ai propri problemi esistenziali, oppure di consentire l'accesso a un potenziale umano illimitato. Se uno crede alle pretese di un gruppo di risolvere i tuoi problemi, questa persona diventa manipolabile in tutti i sensi, anche ovviamente a livello economico, insomma. Soprattutto è quest'ultimo aspetto quindi a fare la differenza con le grandi religioni: esse non hanno la pretesa, l'ho già detto, di offrire un benessere terreno, personale o universale che sia, facendo piuttosto leva sul senso del sacro presente in ogni essere umano che si interroga sui misteri della vita, del male, del bene, dell'aldilà. Ecco, le religioni orientano l'uomo verso Dio, mediante il culto, la preghiera, la devozione, i riti, un certo codice morale. Poche parole. I movimenti religiosi alternativi a questi movimenti non interessa Dio. Non interessa Dio. Ma qualcos'altro. Le religioni invece sono principalmente interessate da Dio. Ecco. Allora, quale può essere la molla che spinge una persona a aderire a un movimento di questo tipo? E la molla, il dottor Luca stamattina ve ne ha indicata una, ecco, a livello psicologico, ecco, senz'altro c'è. E io stesso, ecco, rifacendomi allo studio di un ricercatore dell'Università di Lovagno in Belgio, ecco, sottolineavo appunto la molla psichica che può subentrare quando uno si trova di fronte a una proposta del genere. E la molla può derivare dal fatto che, come è stato detto prima, ecco, la persona è molto vulnerabile, magari non è stata responsabilizzata da piccola, non ha imparato a assumersi le proprie responsabilità, a affrontare realisticamente i problemi senza pretendere una soluzione immediata, non è stata amata, seguita, per cui si è rifugiato in un suo mondo più o meno fantastico, eccetera. Per cui questa persona ovviamente rischia di diventare facile preda ecco, di persone che si approfittano. La molla psicologica c'è. E questo può spiegare per quali motivi certe persone sono più propense di altre a essere superstiziose. Non tutte le persone sono superstiziose. Non tutte le persone hanno tendenza a vedere il demonio dopo, non è che io abbia qualcosa contro questa credenza, sono esorcista, anch'io, ci credo al demonio, no? Però ecco, diventa superstizione quando si riconducono tutti i nostri mali, ecco, al demonio, il demonio che diventa la causa immediata, diretta di tutti i nostri mali. Questo non è vero, ci sono delle cause naturali. Anche noi possiamo essere autori dei nostri mali, che poi il demonio subentri per tirare sulle nostre ferite, esasperare le cose, questo è un altro discorso. Però non è la causa immediata di tutti i nostri mali. E invece c'è chi può avere questa tendenza, ecco, a dare una spiegazione subito soprannaturale o occulta a ciò che ci avviene, e a interpretare le cose sempre in un modo che non si affida prima di tutto a una spiegazione razionale o naturale. Questa è una deformazione che può provenire dal vissuto, dall'educazione, ecco, o mancanza di educazione, persona, senz'altro può capitare questo. Faccio due esempi. Una persona un anno o due anni fa, ecco, mi mandò un PowerPoint, ecco, intitolato, forse qualcuno di voi l'ha visto, intitolato Il gatto illusionista. Praticamente questo gatto ci chiedeva, metteva di fronte a 5-6 carte, ci chiedeva di sceglierne una, ovviamente mentalmente, no? E poi dopo passavamo alla seconda immagine, qua il gatto ci chiedeva qualcun'altra cosa, e comunque trovava sempre la soluzione. Mi sono accorto che c'era un trucco dietro, c'era un trucco. Però c'è chi me l'aveva mandata, chi me lo aveva mandato, questo PowerPoint, subito aveva una sua spiegazione occulta. Questo è un PowerPoint medianico. C'è qualcuno che legge nella tua mente e ti porta e porta il gatto a individuare quello che stai pensando. Nel mio libro riporto due episodi narrati dal padre De Heredia, che scrisse a suo tempo, siamo a 40 anni fa, ecco, scrisse sullo spiritismo e dice: quando una superstizione ha messo profonde radici nel popolo, per estirparla non basta l'evidenza dell'inganno, ma è anche necessario dare alla moltitudine un surrogato di quella superstizione. Altrimenti si corre il rischio che il popolo, lasciato senza niente, tra virgolette, voglia vendicarsi di colui che gli strappò ciò che aveva. Fa due esempi, appunto. Racconta dell'episodio biblico contenuto nel libro di Daniele, al capitolo 14, dei sacerdoti abili nel far credere che fosse il dio Bel a consumare di notte tutti i prodotti e le greggi portati nel tempio dal popolo babilonese. Quando Daniele smascherò la montatura, lo mascherò in modo molto semplice, trovò le impronte dei sacerdoti attorno all'altare, no? Allora la gente, anziché insorgere contro i sacerdoti, no, tentò di mettere a morte il profeta. C'è questo bisogno di credere a una spiegazione che non sia naturale. Oppure un altro esempio, uno relativo agli abitanti di un palazzo convinti di poter attribuire i rumori notturni da loro sentiti allo spirito di una persona morta, suicida, nel medesimo stabile, ma che un'indagine attenta poté ricondurre a una causa molto più banale, ossia a un vecchietto che, abituato a dormire poco di notte, scuoteva la sua pipa contro una trave o una tubatura, anzi, che percorreva tutto il palazzo, per cui tutta la gente sentiva questi rumori ogni notte. Qualcuno diceva, no, questa casa è una casa spiritata. No. La cosa venne scoperta e, commenta il padre De Heredia, sebbene si fosse accertata la causa dei raps, no, i raps sono in termini tecnici, sono i rumori che farebbero gli spiriti battendo dei colpi, sul tavolino oppure sul muro, eccetera. Sebbene si fosse accertata la causa dei raps, i quali cessarono nella notte stessa, quando il vecchietto venne indotto a non scuotere più la sua pipa, ecco, la gente del quartiere continuò a dire che quella casa era abitata dagli spiriti. C'è questo bisogno di straordinario. Stiamo arrivando al tema, ecco, di questo mio intervento. Vedete che c'è chi è propenso a interpretare dei fatti concreti subito in una maniera che non è naturale. È una deformazione professionale che può toccare anche molto gli esorcisti. Lo applico a me questo. Quante volte io, quando una persona mi descrive qualcosa, subito mi interrogo, ecco, sarà il diavolo, eccetera. Qui forse più che un atteggiamento superstizioso è una deformazione professionale, però la tentazione può essere grande. Allora, ritorniamo adesso appunto al discorso dei movimenti religiosi alternativi. Penso che possiate già intuire, alla luce di quello che ho detto, che questi movimenti rientrano nell'ambito della superstizione, l'atteggiamento della superstizione. E proprio ieri leggevo un articolo sul gioco, con le citazioni di un cardinale canadese, ecco, che denunciava il gioco d'azzardo, che per inciso, ecco, il 75% dei giocatori non sono abitudinari, però il loro indotto, di questi 75% dei giocatori non abitudinari, rappresentano solo il 4% dei guadagni. Tutto il resto dei guadagni è dovuto alla dipendenza dal gioco, tremendo. Una dipendenza che diventa tanto più grande quanto più a queste macchine elettroniche, soprattutto nei grandi casinò, ecco, ci sono dei computer che sono legati alle macchine. e che interpretano, cercano di capire i gusti, le mosse del giocatore, in modo e da indurlo a giocare sempre di più e guadagnare sempre di meno. La dipendenza è, diventa difficile da vincere, ecco, no? In condizioni del genere. E diceva questo cardinale, il gioco è essenzialmente basato su di una illusione, la promozione della fantasia particolarmente seducente verso i più deboli e i disperati, che è un facile sistema per trovare una rapida soluzione ai problemi finanziari che affrontano. Tra l'altro oggi in contemporanea c'era un convegno dei croupier qui in questo albergo, non so se avete notato, c'era un convegno dei croupier, cioè gris e poi i croupier, no? Comunque la ricerca di una soluzione, di un rimedio immediato, facile, un trucco, una scorciatoia ai nostri problemi. La tentazione che è grandissima, no? E che ritroviamo in pieno nelle sette. Anche la dimensione di chi vuole sfuggire ai limiti della condizione umana. Noi abbiamo dei limiti di spazio, di tempo. Io adesso non posso sapere quello che mi accadrà fra un'ora o fra due o fra tre, anche se sì, penso di prendere il treno per ritornare ad Ancona, penso, no? Però potrebbe succedere di tutto. Cioè non abbiamo questa capacità, l'essere umano vive nel tempo e nello spazio. E lo sforzo della magia, il ricorso alla magia consiste proprio nel cercare di eludere questi limiti della condizione umana e di trovare delle, come dicevo prima, delle scorciatoie. Questo è particolarmente evidente nei gruppi del potenziale umano, che sono quasi tutte, ecco, di tutti di espressioni del New Age, no? Cioè il New Age dice che noi siamo di natura divina e quindi, essendo di natura divina, abbiamo un potenziale umano illimitato che si tratta di scoprire e poi di sfruttare per cambiare noi stessi e cambiare il mondo. Questo grosso modo è il New Age, no? Scientology è un gruppo del potenziale umano tipico. Noi abbiamo sviluppato solo il 5% del nostro cervello, però se, come è avvenuto in alcuni grandi uomini, riuscissimo a sviluppare il 90%, per esempio come avvenne a Gesù Cristo, noi faremmo esattamente quello che ha fatto Gesù Cristo. Potenziale umano che viene sviluppato al massimo, ecco. Sì, noi abbiamo dei limiti quindi operativi, noi esseri umani, dei limiti operativi e dei limiti conoscitivi. La magia in generale, la mentalità magica in generale e l'adesione a un movimento religioso alternativo in particolare mira a scavalcare e a ignorare questi limiti. Il New Age, sì, vi ho già accennato qualcosa, ecco, ci porta proprio a questo. Il New Age, sotto tanti aspetti, equivale a un delirio di onnipotenza. Cioè l'uomo pretende davvero di affrancarsi dai limiti della sua condizione umana e di diventare, di farsi Dio, come del resto è tipico di tutte le gnosi, solo che la gnosi del New Age è una gnosi atipica, l'induismo è una gnosi, l'induismo è una gnosi, l'ognosticismo, l'eresia cristiana, è una gnosi, il catarismo era una gnosi, ecco, no? Però loro a che cosa miravano? Miravano ad affrancarsi da questa realtà fenomenica nella quale ci troviamo, dal ciclo delle reincarnazioni e di riassorbirci in un gran tutto. più presto possibile. Il New Age non ha questa mentalità. Il New Age è convinto che dice, insegna che noi siamo Dio, e questo Dio, il New Age, lo lambisce quel po' che gli basta per poter carpire le energie, le potenzialità divine che sono in ognuno di noi. Il New Age non mira ad aiutarci a sfuggire a questo nostro mondo, assolutamente. Del resto, nel New Age la reincarnazione non è considerata come una punizione, ma è considerata in chiave positiva. Ogni reincarnazione ti dà una ulteriore possibilità di conoscere e di crescere. Mentre in Oriente, per esempio, la reincarnazione è una sciagura. Gandhi diceva che la reincarnazione è un peso insopportabile. Nel New Age no. Nell'Occidente, voi sapete che almeno il 25% degli europei, anche dei cattolici, credono nella reincarnazione. Però non è la reincarnazione dell'Oriente, è la reincarnazione in salsa progressista occidentale. E comunque lo scopo è quello non di fuggire dal mondo, ma di rendere la nostra presenza nel mondo sempre più incisiva, efficace e potente. E attingendo sempre dal nostro fondo divino. Per farvelo capire, ecco, posso leggere un testo che è delirante, di una certa Helen Schuckman, che ha scritto un libro. La Helen Schuckman è un'americana, è inutile dirlo, no? Perché il 90% di questi movimenti o partono dall'America o vengono lanciati in America, se non sono partiti dall'America. Faccio un esempio: meditazione trascendentale, movimento del potenziale umano, è stata fondata nel 1953 da un indiano indù, un certo Maharishi Mahesh Yogi, un nome che si diede lui, che vuol dire il grande saggio che ha raggiunto la perfetta unione con Dio. Era molto umile con Maharishi Mahesh Yogi, comunque si diede questo nome. E cercò di diffondere una tecnica di meditazione accessibile a tutti e non solo ai grandi guru o fakiri o eccetera. Morale della favola: nel 1958 decide di lasciare l'India perché il suo insegnamento non conosce nessun successo. E allora decide di andare in Occidente, dove, dice lui, la gente è più aperta. Io avrei usato un altro termine, ma comunque è più aperta. E così, grazie ai grandi nomi del mondo dello spettacolo, i Beatles, i Beach Boys, Mia Farrow, l'ex moglie di Woody Allen, eccetera, che aderirono al suo movimento decollò e ebbe un successo che dura tuttora, anche se il fondatore Maharishi è morto 2 o 3 anni fa. Ecco. E sono questi dei, non so per quale motivo vi ho citato questo movimento, ma comunque sono dei movimenti del potenziale umano. Allora, perché è stato lanciato negli Stati Uniti. Se non fosse venuto negli Stati Uniti, sarebbe morto. Letteralmente. E comunque un'americana ebrea, però non credente, una certa Helen Schuckman, insegnante, professoressa, ecco, all'università in psicologia dell'Università di Columbia, un giorno sente dentro di sé una voce che le dice: io sono Gesù, scrivi ciò che io sto per dettarti. Siccome era atea e non voleva sapere nulla di queste cose, ed era ben consapevole, ecco, dei trucchi del subconscio, la psicologa fece resistenza finché la voce, insistendo, consultandosi con suo marito e con il suo collega, ecco, del dipartimento, un suo collega, decide di scrivere. quello che gli detta Gesù, tra virgolette. E ne esce fuori un libro, 1700 pagine, tre volumi, ecco, che mi sono letto tutti, perché è molto istruttivo, a suo tempo non penso di avere più il coraggio di fare una cosa del genere, comunque intitolato Un corso nei miracoli, A Course in Miracles, un libro che, anche se questa autrice è morta nell'81, si dice senza mai aver aderito a quello che ha scritto, ma sarà una mossa pubblicitaria, non lo so, comunque Morale della Favola ha fondato una fondazione che tuttora porta avanti quest'opera, che ovviamente dal punto di vista economico lucra molto. Allora, in questo libro ci sono 365 lezioni. 365 lezioni corrispondenti ai 365 giorni dell'anno, con un titolo e una spiegazione del titolo. Lo scopo delle lezioni è questo: tu devi capire il titolo attraverso la spiegazione e poi durante la giornata ripeterti il titolo il maggior numero di volte possibile. Okay? Allora, ecco alcuni titoli. Nulla di ciò che vedo in questo posto ha un significato. La dottrina indù della Maya, dell'illusione, diciamo così. Sono io che ho dato alle cose che vedo in questo posto tutto il significato che hanno. Quello che vedo non c'è nulla di obiettivo, sono io che proietto, visualizzo il mio sentire. I miei pensieri non hanno nessun significato, perché partono da una realtà illusoria. Non per nulla l'induismo, il buddismo soprattutto, mira al vuoto mentale, perché tutto è illusorio, per cui non dobbiamo pensare. I miei pensieri insignificanti mi stanno mostrando un mondo insignificante. Sto male, perché vedo un mondo privo di significato. I miei pensieri sono immagini da me fabbricate. Dio è tutto ciò che vedo. Perché nell'Oriente tutto viene ridotto a un pensiero, a una realtà unica. Io per esempio sono Dio, ognuno di noi è Dio, una scintilla di Dio. Io non esisto, nessuno di voi esiste, siamo solo delle scintille divine. E lo scopo del cammino religioso indù è quello di farci ricongiungerci con il divino e farci sparire nel divino, come dice il loro testo, come altrettanti pupazzi di sale che immersi nell'oceano diventano oceano. I miei pensieri sono immagini da me fabbricate, Dio è tutto ciò che vedo, la mia santità, perché sono Dio, avvolge tutto ciò che vedo e benedice il mondo. Non esiste nulla che la mia santità non possa fare. La mia santità è la mia salvezza. Dio è la mente con cui penso. Sono la luce del mondo. Posso fare miracoli. La salvezza viene dal mio io. Sono spirito. La malattia è solo una difesa contro la verità, frutto delle illusioni. Sono il figlio santo dello stesso Dio. Non sono un corpo, sono libero. Per cui vedete cosa c'ha, cosa sta dietro al New Age, ma anche dietro alla maggior parte dei gruppi religiosi alternativi. Cioè il desiderio di sfuggire a dei limiti che ci caratterizzano tutti in quanto esseri umani e di conseguire facilmente una soluzione, ecco, raggiungere una soluzione, dare una soluzione a tutti i nostri problemi. Arriviamo ai veggenti, pseudo-veggenti. È ovvio che nella storia della Chiesa ci sono stati dei veggenti autentici che hanno vissuto una esperienza straordinaria. Non è lo straordinario in se stesso che sia negativo, straordinario. Se esiste, ben venga. Ma è la ricerca dello straordinario o degli scorciatoi che diventa negativa. Una persona che nutre la sua fede rincorrendo i veggenti, i fenomeni, le apparizioni a destra e a sinistra, conosco delle persone che sono sempre in viaggio perché c'è la veggente qui, c'è il veggente là, c'è qui, c'è lì. Che questi fenomeni di veggenza siano autentici o meno, quello che è sbagliato in questo atteggiamento è la ricerca dello straordinario. Come se la tua fede potesse svilupparsi affidandosi principalmente a queste manifestazioni straordinarie di Dio o della Madonna e agli insegnamenti di questi veggenti o pseudo-veggenti. È qui che non ci siamo, è qui che subentra una mentalità magica e superstiziosa, non c'è dubbio. I problemi nostri, la nostra vita non si svolge in quel modo lì, si svolge in un modo molto più terra terra e molto più profondo, che è il mondo dei rapporti interpersonali con Dio e con il prossimo. Lì c'è qualcosa che ha una sua consistenza. Il resto è molto secondario. Comunque gli pseudoveggenti, ho visto sul titolo, gli pseudoveggenti, no, penso che sia esatto, sono delle persone che riescono a polarizzare su se stessi l'attenzione e a diventare per le persone loro il punto di riferimento della loro fede. Cioè, se tu mi credi, allora sì, hai la fede. Io ho trattato molto della questione di Vasula Riden, sono diventato la bestia nera, ecco, anche a livello internazionale, perché me la sono presa, ecco, con questa pseudo-veggente, tra l'altro greco-ortodossa, che aveva fatto breccia, ecco, nella Chiesa, che ha tuttora un certo numero di seguaci, ma molto limitato, perché da allora la Chiesa è intervenuta pesantemente. Comunque, nel 1993-4, questa donna è stata lanciata da un grande teologo francese, René Laurentin, esperto al Concilio, consultore al Concilio, no? È il più grande mariologo che senz'altro esiste, e è lui che ha contribuito a lanciare molto anche Medjugorje con i suoi scritti. In morale della favola, questa donna che dice di avere delle rivelazioni da Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, dalla Madonna, da tutti i santi, insomma, e lei scrive in scrittura automatica, questa donna ha avuto un successo strepitoso. Vasula Riden, con la Y, che è nata in Egitto, che fino a 2 anni fa viveva a Roma perché suo marito lavora alla FAO, per cui lei va dove suona dentro, è assegnato ovviamente, ma mi pare che non sia più a Roma, e aveva un seguito, vi ripeto, assolutamente strepitoso, non solo tra i laici, ma nel mondo sacerdotale e religioso aveva fatto breccia, tanti vescovi e anche 5-6 cardinali. E grazie a Dio, una certa linea è passata alla Congregazione per la Dottrina della Fede, non senza difficoltà, E questa qui è stata stroncata, cioè praticamente dicono questa qui non ha delle rivelazioni, cioè quello che scrive è frutto di una sua meditazione personale. Poi l'insegnamento di Maria di Vasula Riden è un insegnamento millenarista, cioè prospetta l'imminenza di un grande botto seguito da un'era di pace e di benessere universali nel quale dovrebbe comparire Gesù Cristo. È un'eresia questo, un millenarismo è un'eresia. Gesù Cristo si tornerà un giorno, ma alla fine, non per instaurare un suo regno terreno di giustizia, di pace e di benessere universali. Questo attira molto, come attira molto le modalità dei suoi messaggi, scrittura automatica, che è un fenomeno tipicamente occulto, tipicamente, e che Dio non può accettare, o meglio, che Dio non può provocare, perché nella scrittura automatica la persona diventa uno strumento inanimato. Lei dice di essere la segretaria di Dio, ma come agisce una segretaria? Sul datore di lavoro le detta qualcosa che la segretaria recepisce e che poi scrive. Nella scrittura automatica la persona non è consapevole di quello che scrive. Magari può guardare la televisione mentre la sua mano scrive. Non è un assurdo questo. Vuol dire che non è la segretaria di Dio, ma la sua telescrivente. Questo Dio non trasformerà mai una sua creatura razionale, libera, come l'uomo, l'essere umano, in un essere del genere. Non è possibile, assolutamente. Un'altra pseudo-vegente, Marisa Rossi, vegente della Madre dell'Eucaristia a Roma, che ha convinto da diversi anni un sacerdote, da diversi anni vuol dire dagli anni 90, un sacerdote, Don Claudio Gatti, a seguirla spiritualmente. Ora lo ha convinto che Gesù lo ha consacrato direttamente vescovo, scavalcando la gerarchia ecclesiastica. Questo Don Claudio fu sospeso a Divinis dal cardinale Ratzinger, e però questo non ha impedito René Levantin a fargli visita, ecco, e intervistarlo, ecco, con una certa frequenza, insomma. Anche lei è di stampo millenarista. E circolano tante pseudo-rivelazioni di questo tipo, anche delle profezie che non si realizzano. A malincuore devo parlare, ecco, di Don Gobbi, Stefano Gobbi, purtroppo. Tante profezie che non si sono avverate. Lui aveva delle rivelazioni della Madonna, ecco, diceva tante profezie non avverate. Un'altra figura con la quale ho avuto a che fare è una certa Stefania Caterina, una italiana che si è fatta, che è entrata nell'ordine religioso fondato a suo tempo, negli anni 90, dal padre Tomislav Vlasic, che fu il, questo è innegabile, anche se il padre Livio lo nega, che fu il padre spirituale dei veggenti di Međugorje. Poi i veggenti hanno preso le distanze circa verso il 1988. Comunque questo padre Tomislav ha fondato una sua congregazione, ecco, e viveva una unione mistica con una mistica tedesca, chiamiamola così, ecco, e poi dopo l'ha abbandonato e si è messo a livello mistico sempre, no, con questa Stefania Caterina, che faceva parte della sua comunità e che aveva delle visioni. Delle visioni... Sì, anche con i santi, visioni di Dio, eccetera, però soprattutto delle visioni con gli extraterrestri. Con gli extraterrestri, ecco, e soprattutto quelli del pianeta Alpha Centauri, un pianeta ultra evoluto dove gli extraterrestri vivono nella perfetta armonia, molto avanzati tecnologicamente, e che hanno ricevuto da Dio la missione di salvare tutto il cosmo dalla distruzione che il demonio avrebbe decretata. E padre Tomislav ha aderito a questi insegnamenti, ecco, e a un certo momento è stato sospeso ai Venis, anche lui è escluso dal sacerdozio. Adesso vive in una casa vicino a Genova, se non mi sbaglio, ecco, assieme alla sua comunità, con Stefania e Caterina, una cosa molto triste, molto triste. E dice di far parte, assieme alla sua piccola comunità, di un comitato intergalattico che è destinato a salvare il cosmo, appunto, dalla distruzione. Il Ashtar Sheran, che è il capo di Alpha Centauri e che dispone astronavi, l'ammiraglia è più grande della Terra, ecco, dice Stefania Caterina, ecco, dispone di mezzi straordinari per poter neutralizzare tutti gli attacchi del demonio, ecco, e tutti gli attacchi degli altri extraterrestri che sono e possono essere cattivi. Vedete che ne girano tanti di questi pseudomistici, ce ne sono tanti. Davide Murcia ieri sera proponeva un censimento, ma io gli rispondevo: è assolutamente impossibile, perché ne studi uno e ne sorgono 10, e ce n'è uno a ogni chilometro quadrato in Italia, di sensitivi, di veggenti, pseudoveggenti, eccetera, tantissimi, e tutti si propongono delle mete straordinarie da raggiungere, che fanno leva su un certo tipo di persone. E senz'altro queste persone sono attratte dallo straordinario, però lasciandosi attrarre da questa forma di straordinario che luccica, trascurano il vero straordinario. Il vero straordinario non sono quelle cose che vi ho elencato, ma è il fatto che esista la Trinità, è il fatto che Dio si sia fatto uomo, che abbia vissuto qui sulla terra con noi, che sia morto per noi, che ci ha dato il suo spirito, che ci invita a condividere la sua amicizia per l'eternità. Queste sono le cose straordinarie. Se invece si punta gli occhi sullo straordinario che luccica e che è avulso dalla dimensione dei rapporti interpersonali, perché per noi cristiani i rapporti interpersonali sono sacri. Perché sono sacri? Perché il principale mistero della nostra fede è il mistero della Santissima Trinità, dove ogni persona è relazione pura. Noi, ecco, rischiamo, appunto, non rischiamo, difatti non siamo più in grado, se fissiamo lo sguardo sullo straordinario presentato da questi pseudoveggenti, di apprezzare lo straordinario che c'è effettivamente nella nostra fede. Questo è molto importante. Ecco, io mi fermerei qua se ci sono degli interventi, delle domande. Grazie.
In un libro di Fabio Emilio ho letto questa interpretazione.
Il padre Livio è stato molto coraggioso nei confronti di Vassura. Perché? Perché proprio in quel momento in cui tutti la osannavano, mi ha invitato a fare una trasmissione su Radio Maria. Mi ricordo benissimo la scena a Erba nel 1996, una trasmissione che doveva durare un'ora. Lui aveva capito che qualcosa non andava. Allora sono andato a fare la trasmissione un sabato mattina che doveva durare un'ora. E ogni tanto la porta dello studio si apriva e da lui che dice continua, continua. E la trasmissione è durata 3 ore. No. È stato molto coraggioso non solo per questo, ma per il fatto che io dopo aver lanciato la pietra nello stagno, io me ne sono andato, ovviamente non vivo a Radio Maria, non ho delle trasmissioni su Radio Maria ogni giorno come le ha il padre Livio, che ha dovuto sorbirsi per più di un anno gli attacchi, le critiche di quegli ascoltatori che erano ferocemente vassuliani, finché, grazie a Dio, nel 96, no, questo era nel 95, scusate, nel 96 arriva il pronunciamento della Chiesa Cattolica, della congregazione, che dichiara che, insomma, Vassura non è attendibile. Lì è stato molto coraggioso. Ma non penso che il padre Livio sia millenarista, non penso proprio. Questo non lo penso proprio, perché l'ho già sentito parlare, abbiamo già parlato, non è assolutamente millenarista. Cioè, a Fatima una Madonna parla, ecco, del cuore immacolato di Maria che trionferà, eccetera, no? Però questo non significa che tutti i nostri problemi verranno risolti.
Chi la sostiene dice che dopo il concetto della pubblicazione della dottrina della fede ci siano state delle lettere con Paolo Ratzinger, allora cardinale, che in qualche modo Bonia come se avesse fatto una marcia indietro.
Allora, il cardinale Ratzinger allora ebbe qualche tentennamento, lo devo riconoscere, perché questa Vassura effettivamente parlava di cose che svegliavano senz'altro in lui delle corde sensibili. Lei parla chiaramente di un razionalismo che imperversa nella Chiesa, tra i sacerdoti, per cui non si crede più nel demonio, e negli angeli, e neanche nell'Eucaristia, in cose più fondamentali. Quindi lei, no, condannava sia il razionalismo che l'apostasia. Un discorso che noi diciamo di vivere in un mondo pagano, mica vero che viviamo in un mondo pagano, viviamo in un mondo apostatico che è molto diverso, cioè in un mondo in cui prima eravamo cristiani e adesso non lo siamo più, non siamo dei pagani noi. E questo rende la nostra situazione molto peggiore di quella che esiste nelle missioni dove non hanno ancora sentito parlare di Gesù Cristo, molto più difficile, ne vediamo i risultati. Nostra società secolarizzata. Allora è chiaro che questi scritti svegliavano delle corde sensibili nel cuore di Cardinale Ratzinger, però dissero che la notificazio della congregazione non era stata voluta da Ratzinger ma dalla massoneria vaticana, perché non portava effettivamente la firma del prefetto Cardinale Ratzinger. Questo non vuol dire che ci sono tanti documenti che non hanno la firma del prefetto. Un anno dopo Ratzinger disse no, questa notificazio, ecco, l'ho voluta io, eccetera, quindi confermo che. Poi dopo, cosa è successo? Vassura non si è data per vinta, è tornata all'attacco tramite alcuni suoi amici influenti e teologi anche, e cardinali, è riuscita a farsi intervistare da un certo padre Grech, che è diventato cardinale, un patrologo che vive a Roma, E un'intervista di 35-40 pagine, del quale lei molto abilmente, sempre aiutato dai suoi teologi, ha fornito delle risposte convincenti, ma non a tutto, no. Allora la cosa è finita lì. Allora lei credeva che avrebbe ricevuto l'approvazione della Chiesa, non l'ha ricevuta, ha risposto ad alcune domande.
Quindi rimane salvo il pronunciamento principale, no?
Ma non solo. Nel 2007 era diventato Papa da un anno Ratzinger, la Congregazione per la Dottrina della Fede emanò un documento firmato dal prefetto, il Cardinale Levada, nominato da Ratzinger, Papa Ratzinger, ecco, nel quale si condannava ulteriormente Vassula, dicendo che i suoi scritti erano frutto di sue meditazioni personali e non erano rivelazioni soprannaturali. Per la Chiesa la cosa è finita, e anche per Ratzinger sicuramente. Io ho avuto modo di parlargli 4 mesi che prima che diventasse Papa, sono andato a trovarlo perché vedevo che c'era qualcosa che non girava, mi sembrava che esitasse. Gli ho fornito delle ulteriori informazioni sia su Vassula che su, purtroppo, il padre Tomislav, ecco. E poi dopo ci siamo lasciati. E un anno dopo c'è stata questa ultima, secondo me che sarà veramente ultima in tutti i sensi, presa di posizione della Santa Sede nei confronti di Vassula, che è diventato un fenomeno abbastanza marginale adesso, però continua ad avere un certo seguito.
Padre François, anche nel mondo cattolico si diffondono delle tecniche un po' di, non un discorso in miracoli, ma anche quello, perché sappiamo che ci sono addirittura dei docenti teologia del nord-est che sono promotori del corso nei miracoli di cui parlava prima.
Nel nord-est? Che nord-est?
La facoltà teologica del Triveneto.
Ah sì?
Sì.
Sono promotori del corso dei miracoli?
C'è una teologa, tra virgolette, che si
promotrice
di corsi.
Ci vuole un bel fegato.
Ed è consulente del Pontificio Consiglio della Cultura.
Mamma mia!
Oltre a quello, circola ancora nell'ambito cattolico l'uso dell'enneagramma. Ci può dire qualcosa?
Questo devo confessare la mia quasi totale ignoranza. Se qualcuno può dire qualcosa, ma io avevo chiesto a suo tempo qualche parere di persone competenti che me l'avevano descritta come una cosa esoterica.
Io guardi, ho letto recentemente, mi sono trovata mio materiale a scontrarmi con un nome Albert, perché appunto...
Un attimo.
Sì, a proposito dell'engrafo.
L'enneagramma.
Sì, non ne so molto, però leggendo di recente un libro di Cecilia Gattotrocchi che si occupava appunto di fenomeni di sette e quant'altro, in un capitolo dove si parlava di Ron Hubbard, di come ha bypassato problemi anche legali in America, trasformando il suo gruppo in una religione, parlavano di questa teoria degli engrammi, che sarebbero, in grosso modo, sì.
Allora lei confonde due cose. Confondi due cose, perché nel libro di Hubbard lui parla di engrammi.
Sì.
Gli engrammi sarebbero i grovigli che abbiamo dentro di noi e che sono frutto del nostro vissuto, della nostra vita passata e delle nostre vite passate, per cui non c'entra assolutamente
niente. Comunque, senta, io approfitto perché volevo chiedere una cosa su Medjugorje. Qual è la posizione vostra nei confronti degli assalti, dei leggenti? Perché io ho sentito dire da qualcuno, in effetti, mi sono abbonata alla famosa newsletter che trasmette i messaggi di Medjugorje, che si tratti, spero di non offendere nessuno, questa è una considerazione che hanno fatto altri, piuttosto banali. Anche dal punto di vista teologico,
comunque,
ecco, lei come
tuttora su Medjugorje ciascuno, ognuno può pensarla come vuole. Non c'è nessun pronunciamento della Chiesa, gli unici pronunciamenti, diciamo, chiaramente espressi da autorità ecclesiali, sono stati espressi dai vescovi della Bosnia, che sono tutti contrari a Međugorje. Ma sono gli unici pronunciamenti. Adesso c'è una commissione che è stata incaricata dal Vaticano, presieduta dal Cardinale Ruini, una commissione incaricata di studiare Međugorje, ma la mia opinione è che non è una montagna che partorirà un topo, che non si pronuncerà, secondo me.
Secondo, che differenza c'è tra un'apparizione ufficiale, lui per intendersi un Fatima, e una rivelazione privata? Cioè, il cattolico può credere ad una rivelazione privata e non crederci, ovviamente, senza per questo essere un buon o cattivo cattolico?
Allora, faccio notare che Lourdes, Fatima, sono sempre delle rivelazioni private, anche se riconosciute dalla Chiesa. Una rivelazione privata è nel senso che sono le rivelazioni che non appartengono alla grande rivelazione pubblica che si chiama la Bibbia, la parola di Dio. Rivelazione pubblica che si è conclusa con la morte dell'ultimo degli apostoli. Dopo, le rivelazioni che sono avvenute sono rivelazioni private che i privati possono accogliere o meno. Al limite, io potrei continuare a essere cattolico, ortodosso, e non credere a Lourdes o a Fatima. Perché in ultima analisi la Chiesa non si è pronunciata su Lourdes o su Fatima dicendo la Madonna è davvero apparsa, ma ha riconosciuto la santità dei veggenti, quindi si è impegnata molto. Però sulle le apparizioni vere e proprie la Chiesa non ci impone una presa di posizione ferma di fede nei confronti. Invece ci dice che dobbiamo venerare i veggenti perché sono stati santi. Bernadette, i veggenti di Fatima sono stati santi. Per cui, però, rimangono sempre rivelazioni private, anche se hanno un certo riconoscimento da parte della Chiesa. E faccio notare anche, te lo dicevo ieri o stamattina, che Lourdes o Fatima, prima di essere approvati dalla Chiesa, erano sempre valide, ecco, erano sempre rivelazioni private. A Lourdes la gente andava, eppure le autorità ecclesiastiche dicevano no, assolutamente, non fate qui, non fate là. Lo stesso avviene per Međugorje. Questo non vuol dire che Međugorje sarà riconosciuto un giorno come lo è stato Lourdes, come lo è stato fatto, no? Un altro discorso. Questo confesso abbastanza la mia ignoranza, già qualcosa è stato detto, per noi del GRIS li consideriamo come una realtà che non è assolutamente da seguire e da favorire.
Perché nella nostra diocesi.
Lo so. E hanno un certo, forse tu puoi dire qualcosa in più, ma io non posso dire.
Quello che abbiamo detto prima, il sincretismo.
Sì.
Condividevo gran parte dell'intervento, quello legato alla presenza di moltissimi pseudo-veggenti, soprattutto in un clima vasto di New Age, di un clima vasto culturale di New Age. Quindi è abbastanza facile, ne abbiamo incontrato anche noi così in tante occasioni, di questi cosiddetti pseudo-veggenti o quelli che hanno appunto usano la scrittura automatica per avere le rivelazioni, eccetera, eccetera. La domanda che mi veniva da fare, visto che questo è un fenomeno purtroppo, io dico, abbastanza diffuso, e normalmente a livello, ecclesiale, parlo in particolare delle normali prediche dei nostri parroci, dei sacerdoti, eccetera, questi sono argomenti che sono quasi totalmente ignorati, non affrontati. Quando invece nella realtà comune, in questo clima anche di superstizione diffusa, sono fenomeni molto presenti. Allora, la domanda che volevo forse esulare dall'intervento stesso, ma era: quale tipo, secondo lei, di catechesi si potrebbe proporre per affrontare anche queste tematiche?
Io penso che bisogna ritornare molto ai grandi mistici, tipo Giovanni della Croce, dottore della Chiesa, che su questi argomenti della ricerca dello straordinario è feroce. E dice addirittura che se uno ha una locuzione interiore faccia finta di non averla avuta. E se viene da Dio, produrrà il suo effetto, la grazia si concretizzerà. Cioè molto. Perché il rischio appunto è quello di stornare l'attenzione nostra da ciò che è effettivamente importante, no? Insistere su questo, cioè tutto ciò che ci tira fuori da una vita di fede, da una vita umana normale, ci distoglie dalla possibilità di raggiungere una certa profondità, che vi ripeto essenzialmente è la profondità dei rapporti interpersonali con Dio e con il prossimo. Questo è il mistero cristiano, è questo, no? Noi siamo chiamati a diventare santi, cioè a essere resi partecipi della natura divina. Chi è Dio? Dio è uno e trino. Vita di comunione nella relazione. Questa è la vita cristiana. Non a caso, appunto, i comandamenti, i due primi, che danno poi il là a tutti gli altri, sono amerai il Signore Dio tuo, eccetera, e il prossimo, cioè rapporti interpersonali. Questa è lì la profondità, tutto il resto, anche un'apparizione. No, se entrasse Gesù Cristo qui adesso, no, e dice: ah, buongiorno, sono contento di questa vostra riunione, eccetera, sarebbe bello, non c'è dubbio. Però in ultima analisi non è indispensabile per la nostra fede, e se non lo fa vuol dire proprio che non è il caso.
Voglio solo dire qualcosa sull'enneagramma. Mi è arrivata la risposta dalla mia collaboratrice, che è mia moglie, e io mi ricordo che ho avuto a che fare con un collega il quale invitava i ragazzi a decifrare tutto con l'enneagramma. Io mi ricordo che ero all'inizio del mio cammino di fede, mi ribellai dicendo che c'è solo una fede in Gesù Cristo e basta. Mia moglie mi risponde: le persone fanno parte di categorie stabilite dei numeri.
Sì. È una mescolanza di astrologia e numerologia.
Poi volevo anche precisare una cosa sui ricostruttori, di cui la sorella aveva accennato, che ha detto che la religione non dà risultati certi, mentre gli elementi non dà risultati.
Che la religione non dà.
La religione, nel senso generale, non dà dei risultati.
Cioè lo scopo della fede cristiana non è di risolvere i nostri problemi esistenziali, che poi il Signore intervenga nelle nostre questioni esistenziali, questo è un altro discorso. Lo può fare e lo fa tante volte.
Ovviamente alternativi hanno degli elementi che rappresentano l'introduzione. Gli elementi della reincarnazione, della meditazione trascendentale, delle pratiche logiche, invocazioni di mantra, tante e tante altre belle cose fanno parte dei ricostruttori della preghiera.
Capito, grazie.
È un cittadino di cui parlava la signora Martella.
Grazie.
Ed è buono. Grazie.
Grazie a lei.
Volevo solo aggiungere, questo corso dell'enneagramma proprio lo tiene un sacerdote.
Guardi, era pubblicato alle edizioni. Scusi, era pubblicato alle edizioni paoline.
Con mia grande sorpresa, quando ho rapporto con queste persone, sorpresa, non negano Dio. Io le parlo a persone, come dicevi prima, superstiziose, persone della scrittura automatica, che quando richiudo. Con mia grande sorpresa, ho notato che quando io cito il Vangelo e parlo del Vangelo, non mi negano il Vangelo, però fraintendono completamente e le fanno subito un'interpretazione personale. Io credo che non è certo il mio unico compito quello di avvicinare il prima possibile alla Chiesa, quindi affidarla al Signore attraverso la Chiesa. Sono certo io che ho la pretesa di convertirle e ci vuole una grazia. Però potrebbe dare a noi laici che siamo in questa società così cristianizzata, come dire, un manuale di primo intervento. Laddove
un trucco vuole.
Dove ci accorgiamo che l'annuncio non basta, che forse c'è proprio bisogno di guarire il cuore. Questo l'ha detto anche Papa Francesco, no? Che ci sono dei casi in cui si tratta proprio di guarire anche il cuore. Ecco, lei ha qualche suggerimento dei fedeli laici che siamo in prima linea su questa questione?
Lei mi fa una domanda difficilissima, non so se sia possibile rispondere a una cosa del genere, nel senso che certo non c'è una risposta immediata. È ovvio che noi non aiuteremo a trovare le persone a trovare la fede semplicemente ricordando loro il dogma cattolico, non è questo il discorso, oppure polemizzando con gli eretici, i falsi veggenti, eccetera. Non è così che noi portiamo la gente al Signore, ecco, senz'altro di no. Penso che ci abbia a che fare con, senz'altro il padre Papa Francesco ha ragione, ma tutto sommato non fa altro che fare ciò che faceva Gesù, cioè accogliere tutti. Non pretendeva Gesù, no, di avere a che fare soltanto con delle persone già, che avevano già raggiunto un loro equilibrio, una loro integrità morale o spirituale. Assolutamente no. E forse è questo che la Chiesa deve reimparare a vivere, ecco. Certo, la dottrina deve essere mantenuta integra. Il compito della Chiesa è proprio questo, di proclamare la parola di Dio attraverso i secoli, ecco, mantenendone l'integrità. Il ruolo della Chiesa non è di essere impeccabile, ma di essere infallibile nel suo magistero ufficiale, si intende, no? Chiaro che comunque noi di fatto non possiamo più avere l'atteggiamento di chi si può permettere di imporre qualche cosa agli altri, perché siamo ormai una minoranza e stiamo diventando una minoranza, anche se una minoranza di cui si parla tanto. La Chiesa direi che è la realtà più presente, chiacchierata sui giornali a livello internazionale, non solo qui in Italia, a livello internazionale. C'è qualcosa che nella Chiesa continua ad attirare, però noi siamo ridiventati come il lievito nella pasta, non più quindi una cristianità, non esiste più la cristianità. Forse un bene, comunque è una situazione permessa dal Signore. E noi quindi il nostro approccio nei confronti della gente deve essere molto umile e molto di accoglienza, ma nessuno ha la soluzione in tasca. Questo Papa, che tra l'altro sta facendo delle cose che i suoi predecessori gli hanno preparato il terreno, ecco, sì, ci sta portando un'applicazione molto più concreta del Concilio. Penso che questo preluda a un'era di bellezza per la Chiesa. Quando dico bellezza non dico di facilità, perché la Chiesa potrebbe diventare martire, anche in Europa. Però ecco una Chiesa che ridiventa più essenziale e quindi più capace di, con la grazia di Dio, di suscitare così una conversione al Cristo, ecco. Però nessuno dà risposta. Mi dispiace molto di deluderla, ma
Volevo chiederle così di aiutarmi, perché io rimango un pochino disorientata, ma voglio invece centralizzarmi. Quando sento, beh, lei dice dei sacerdoti che magari hanno seguito, cioè, e poi aggiunge vescovi, cardinali, io di fronte a queste cose il vescovo rimango, perché il vescovo non deve confermarci nella fede e non sbandare con gli pseudo-reggenti, se lei gentilmente mi aiuta.
Il vescovo non è infallibile nel suo giudizio. Se voi pensate, noi abbiamo avuto, il nostro membro del GRIS ha avuto a che fare con un pseudo-veggente della diocesi di Brindisi che aveva l'avallo molto esplicito del suo vescovo, che è stato allontanato e sostituito da un altro che, come primo atto, ha stangato questo pseudo-veggente. I vescovi sono degli esseri umani capaci anche di errare. Confermarci nella fede, certo, questo è il loro ruolo, soprattutto nell'insegnamento della Chiesa e nella trasmissione del sacerdozio, ecco, ai sacerdoti, questo sarebbe il ruolo dei vescovi. Però purtroppo c'è molta anche ignoranza, ecco, su certi tipi di fenomeni, non magari sulla fede in se stessa, sul dogma in se stesso, sul quale penso che la maggior parte dei vescovi non ha difficoltà, ma su questi pseudo-veggenti uno può lasciarsi trascinare. Possibile, sì.
Io volevo chiedere, come si fa a distinguere un falso veggente da uno vero, o almeno avere delle direttive, perché tanti veggenti sono stati riconosciuti dai vescovi, anche perché dietro di loro avvenivano dei miracoli eucaristici anche. Io pensavo anche se solo alla Valtorta, adesso Radio Maria ne trasmette anche gli studi, sembra che Padre Pio l'aveva anche consigliato, il libro della Valtorta, anche Madre Teresa di Calcutta l'aveva, hanno chiesto alla Vicente Visca, la Madonna me l'ha però...
Guardi, non c'è nessun pronunciamento ufficiale della Chiesa sulla Valtorta, nessuno, tranne che un negativo che risale agli anni 1960-61, negativo non dal punto di vista dottrinale, ma per, diciamo, la forma del racconto evangelico che era romanzato, eccetera, no. Ma non c'è una condanna, direi a livello dottrinale, ecco, da parte della Chiesa, ma non ci sono nemmeno pronunciamenti di vescovi o ancora meno della Santa Sede riguardo alla Valtorta.
Ma in generale io adesso pensavo anche a Padre Pio, con quello che ha passato.
Ma lì ci vogliono tanti criteri, ecco, rimando al mio libro Carismatici, Sensitivi e Medium, ecco, eccetera. No, ma perché è un discorso estremamente difficile, ci sono tanti elementi di cui bisogna tenere conto nel riconoscimento di un fenomeno di veggenza o di pseudo-veggenza. È un fenomeno molto, molto complesso. Bisogna tenere conto di tanti elementi.
La Chiesa usa un metodo che è quello che ho sempre usato, quello del tempo. Nell'attesa del vedere del tempo cercare.
E generalmente, è paradossale, i veggenti vengono nella fase iniziale perseguitati dalla Chiesa, no? Poi dopo la Chiesa li mette sugli altari, ma molto spesso è così. Non dico che sia un metodo giusto da seguire o che debba essere così, però nella storia è avvenuto molto spesso così, in questa ragione.
Padre François, scusi, vorrei chiederle un altro chiarimento. rigorosi nel accettare, tra virgolette, non dico delle suggestioni, ma delle comunicazioni. Io ho letto appunto in un'intervista a Padre Amor che, adesso non so se ricordo correttamente la terminologia precisa, a proposito di alcuni sogni che dovrebbero essere non premonitori, ma anche delle forme di comunicazione, tra virgolette,
soprannaturali.
Esatto, tra il mondo dello spirito, non so, il caro istinto che ti appare per darti un messaggio di pace e di luce, non necessariamente per darti i numeri da giocare su Cremalotto. Il padre Amort parlava di un criterio di Santa Teresa d'Avila per distinguere le, diciamo, comunicazioni positive, che sono delle permissioni di Dio, da quelle negative. Adesso, se ricordo bene, diceva: se la prima sensazione di gioia, di euforia, a cui poi segue uno stato di malessere, di malinconia e di sofferenza, certamente è inviato dal demonio. Se invece al contrario all'inizio si prova una sorta di timore quasi reverenziale, di paura, e poi un senso di pace e di beatitudine, è qualcosa di positivo. Questo mi sembrava un po' in contrapposizione con quello che diceva lei essere invece il criterio di San Giovanni della Croce. Mi può chiarire questo punto? Grazie.
Sì, no, ma non è che San Giovanni della Croce condanni questi fenomeni. Semplicemente dice: guardate, fate come se non fosse successo niente, continuate a svolgere la vostra vita cristiana normalmente. Se viene da Dio, per esempio sensi di tranquillità, di pace interiore, anche una spinta maggiore nel senso della conversione, eccetera, allora benissimo, però non tenetene conto più di tanto.
Bene. Bene, io vi ringrazio soprattutto della vostra attenzione, delle domande che avete fatto, che quindi vi siete così vi siete interessati, e mi auguro che se faremo altri incontri, quando li faremo, che possiate di nuovo ritornare e anche a questo punto di divulgare questo interesse e anche l'azione del GRIS, che possa aiutare a fare servizio nelle parrocchie, nei centri cristiani. Questo è il nostro intento, oltre ad informare, anche di divulgare che noi ci siamo, di informare che noi ci siamo sul territorio e che quindi possiamo aiutare. Abbiamo un centro di ascolto, i numeri telefonici, l'email, il sito sono segnati sul depliant. Grazie ancora a voi.